Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spiccio. Parola del Signore. Naturalmente il Vangelo di Matteo è rivolto, come ben sapete, a quei cristiani che provengono dal giudaismo. Quindi ci sono spesso questioni riguardanti la legge, la giustizia. Voi sapete che nell'Antico Testamento la giustizia, il giusto, tzaddik, è colui che osserva la legge, quindi compie i precetti mosaici. E come voi sapete, la mentalità, come dire, casuidica, la mentalità dell'osservanza può diventare qualcosa di ossessivo, soprattutto se dietro la legge c'è niente meno che Dio. Quindi che cosa intende dire Gesù quando dice che la nostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei? Voi sapete che gli scribi e i farisei custodivano certamente la legge di Mosè, e avevano costruito una serie di, come dire, di ulteriori precisazioni che costituivano quello che si chiamava la siepe della Torah. Cioè, per essere sicuri di non, come dire, di non infrangere mai la legge di Yahweh, c'erano tutta una serie di norme che non venivano di per sé dalla legge mosaica, ma in qualche modo la integravano. E tu non dovevi osservare neanche quelle. Così, a maggior ragione, un esempio molto semplice che Paolo sperimentò sulla propria pelle. Sapete che Mosè, certo era previsto nella legge di Mosè la fustigazione, ad esempio, non doveva superare i 40 colpi. Un aspetto della legge, di questa siepe della Torah, è che di fatto venivano dati 39 colpi, perché se per caso sbagliavi comunque non avevi superato i 40. Vi ricordate quando Paolo dice: quattro volte ho ricevuto i 39 colpi? I 39 non 40, di per sé dovevano essere 40. Questo per dire che, come sapete, lo vediamo anche dai sinottici, gli scribi, i farisei moltiplicavano le osservanze. Vi ricordate il fariseo che dice: digiuno, cos'è che dice, due volte alla settimana, una cosa di questo genere? Di per sé il digiuno era chiesto una volta all'anno, cioè Yom Kippur, due volte alla settimana. E poi ancora quando Gesù dice: guai a voi scribi e farisei che pagate la decima sulla menta, sul cumeto e sul cumino, no? Come si chiama? Queste erbette da 4 soldi, certo, come dire, filtrate il moscerino, diciamo così. Allora, cosa vuol dire che la nostra giustizia deve essere superiore alla loro? Che dobbiamo essere ancora più ossessivi? Non che una certa ossessività, adesso in questi tempi in cui la legge non la guarda nessuno, neanche la legge canonica, men che meno la legge canonica, questi discorsi sembrano un pochettino fuori tempo massimo. Eppure forse chi di noi è più anziano, per esempio anch'io, mi ricordo come venivamo istruiti con molta attenzione a non fare la comunione prima di un'ora che avevi preso qualcosa da mangiare. Ma un'ora non era niente. I nostri papà, le nostre nonne, bisognava essere digiuni dal giorno prima. Lo chiedeva Gesù? No. Ma siccome San Paolo da qualche parte dice che le nostre cene non devono presentarsi uno ubriaco e uno che è affamato, dice, vabbè, allora andiamo a messa digiuno. Va bene. Sono cose che si possono capire nei contesti storici. Ma allora cosa ci sta dicendo Gesù? Che la nostra giustizia deve essere una giustizia ossessiva. Dobbiamo moltiplicare le osservanze ancora di più di come scribi e farisei hanno osservato. E poi, la nostra giustizia è superiore a quella degli scribi e dei farisei? Domanda, ma noi siamo giusti? Risposta semplice. Noi siamo giusti perché siamo perdonati. Perciò davvero la nostra giustizia supera quella degli scribi e dei farisei. Perché gli scribi e i farisei, come tutti i legulei, vi ricordate quando San Paolo dice ho lasciato perdere tutte queste cose, e sta parlando proprio della legge, e le considero come spazzatura, e lì la parola non è spazzatura, ma è quella di cambron, per essere precisi, in greco, e le considero come spazzatura, per poter essere trovato in Cristo non con una mia giustizia derivante dalle mie opere, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo. Cioè, il giusto rapporto con Dio, che noi chiamiamo giustizia, è determinato dalla fede, la fiducia, crediamo in colui che il Padre ha mandato, questo è il nostro perdono. E quindi veramente la nostra giustizia supera quella degli scribi e dei farisei, perché se la giustizia consistesse in una osservanza, tutti noi siamo abbastanza intelligenti per capire che facciamo molte cose che non dovremmo e non facciamo molte cose che dovremmo. E quindi diventa una specie di contocircuito. E così la giustizia sulle opere, diceva Paolo, no? Per le opere della legge non sarà mai giustificato nessuno. Al contrario, tutte le mattine noi diciamo nel Benedictus, cioè concesso di servirlo, in santità e giustizia. Poi alla sera fai l'esame di coscienza e dici, ma dove è stata la mia giustizia? Il suo perdono. È la tua giustizia, cioè la sua bontà. E questa è la nostra giustizia. Ma allora dice, vabbè, è troppo comodo, troppo facile, a questo punto io credo e allora basta. Andiamo avanti, osservate la... sono espressioni paradossali. Osservate che avete un reato, tra virgolette, sempre più leggero, non ucciderai, che diventa chi dice al fratello stupido e chi gli dice pazzo, un reato sempre più leggero, e un tribunale o una pena sempre più pesante. Chi è? Ucciderai, giudizio. Qui si intende giudizio monocratico, un giudice. Chi si adira, chi si adira è sottoposto al giudizio. Chi dice stupido al Sinedrio, che è la Corte Suprema, è il tribunale che ha ucciso Gesù. Il fuoco della Geena, sapete che la Geena era l'immondezzaio di Gerusalemme, metafora dell'inferno, pulsa, uomo, fuoco, fiamme. Cosa intende dire? Eppure cosa vuoi sia dire a uno stupido? Si dice anche, ma sei stupido, ma sei scemo? Sarà mica un peccato grave, tanto da meritare il Sinedrio. Sono cose che si dicono abitualmente. Dice pazzo, ma sei fuori come le terrazze? Io lo dico abitualmente, e ho perfettamente ragione in genere a dirlo. Hai la Geena, per dire a una persona che sei fuori come le terrazze. Cosa intende dire? Che se tu entri nel regno, cioè se tu entri in questa pacificazione interiore che ti viene dal fatto che sei tu perdonato, gratis, sarai pacificato con te e con gli altri in modo tale che non solo non ucciderai e la legge si accontenta che tu non uccida, ma nemmeno ti adirerai, perché saprai che Dio avrebbe dovuto adirarsi tante volte con te e non l'ha fatto. E se non l'ha fatto lui con te, a maggior ragione, tu non lo fai con gli altri. Che Dio non ti dice stupido e non ti dice neanche che sei fuori come le terrazze. perché Dio è amore. Non entrerete nel regno dei cieli. Infatti a questo il punto, il regno dei cieli è la mentalità di Dio, come Dio vede le persone, le cose, come Dio agisce. Guardate come va avanti questa pagina paradossale. Se tu presenti la tua offerta all'altare, che non è l'offertorio che facciamo noi dalle messe solenni quando le suore portano il calice alla patena, è proprio tutta un'altra cosa, è l'offerta che si compiva nel Tempio, che è circondata da prescrizioni rituali pesantissime, una per tutte. A parte che era una processione che durava 3 ore, ma letteralmente 3 ore, non nel senso durava lungo, 3 ore proprio, perché erano gesti stilizzati e dovevano essere compiuti in un certo modo. L'offerente, per dire, doveva essere perfettamente depilato. Uno dice, perché, sto parlando di uomini, e quando dico perfettamente intendo dire perfettamente, cioè dappertutto, punto. E voi capite a cosa alludo. Bene, mi viene dolore solo a pensarlo. Bene, perché? Prescrizioni appunto antiche, il pelo è ciò che simboleggia la nostra animalità. Perciò dovevi tagliare il pelo. Perché? Non per niente, noi sacerdoti latini abbiamo la barba? No. È un vecchio residuo di quel costume. Gli angeli non hanno la barba e noi siamo come gli angeli, notoriamente. Bene, quindi dovevi essere non solo perfettamente depilato, scusate l'argomento un po' greve, però qua, la notte prima di, tabù sessuali, hai voglia se ce n'erano. Per esempio i sacerdoti nell'Antico Testamento, prima di compiere il sacrificio, erano sposati, sposatissimi come tutti, però prima del sacrificio dovevano astenersi dal matrimonio. Noi siamo celibi fondamentalmente perché abbiamo iniziato a celebrare tutti i giorni. È quello il motivo. Sono ancora nell'alto Medioevo, voi sapete come il Medioevo leggeva anche l'Antico Testamento, con un'interpretazione allegorica sicuramente, ma queste cose le sapeva meglio di noi. Anche adesso i sacerdoti ortodossi, che sono uxorati, come si dice, cioè sono sposati, il giorno prima di dire la messa si astengono dai rapporti matrimoniali. Che uno dice, perché? Io, per essere sicuro, mi astengo sempre, e così andiamo tranquilli. Perché la mia giustizia supera quella degli scribi e dei farisei. Insomma, battute a parte, quello che intendo dire è che chi faceva l'offerta doveva avere qualcuno che guardava, perché se per caso tu nel sonno, cioè come dire innocentemente, avesti avuto una perdita di seme, basta, non si faceva più niente. Allora immaginate uno guardato col fucile mentre dormiva, rasato dappertutto, e intendo dire dappertutto, che fa sta pantomima di sto sacrificio, arriva davanti all'altare dopo 3 ore che è lì e si ricorda non che tu hai qualcosa contro di lui, ma che tuo fratello ha qualcosa contro di te. Non dice ingiustamente, dice che qualcuno ce l'ha su con te per qualche motivo, che potrebbe anche essere sbagliato. Io ho pieno di gente che ce l'ha su con me. No, Dio è vero, se ne fregano, quindi non è che ce n'hanno su neanche. E allora uno cosa deve fare? Uno dice, ma saranno problemi loro. No, molla tutto. Vai tu a riconciliarti. Ma come? È lui che deve riconciliarsi con me, è lui che mi deve domandare scusa. Al limite questa è un'ingiustizia che il Signore ci chiede. Se la colpa è sua, devo chiedergli scusa io. San Paolo dice, noi esprimiamo cose spirituali in termini spirituali. Più banalmente, io dico in napoletano, capisci a me? Cosa capisci a me? che se tu hai sperimentato che il Signore ingiustamente ti ha perdonato, perché ingiustamente ti è stato fedele, perché tu non sei stato fedele, ma Lui sì sempre, che Lui ti ha aspettato, che Lui ti ha accolto, che Lui ti ha mosso intimamente perché tu potessi venire a Lui, allora io posso anche fare queste cose insensate. Perché Dio è insensato, la sua giustizia è insensata. Ma insomma, il primo santo canonizzato, sicuro, 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 100%, è il buon, cosiddetto buon ladrone. Ma buono di che? Non è mica morto perché diceva le Ave Marie. È morto, ma voi vi siete mai domandate quante persone aveva sgozzato e quante borse aveva fregato e a quante ragazze aveva fatto la festa? Ma di cosa stiamo parlando? Ma cosa fanno i ladri, da che mondo è mondo? Proprio queste tre cose. Quello lì è andato in paradiso. A sto punto ci vado anch'io, e che mi consola molto. Cosiddetto buon ladrone, buono di che? Buono a domandare perdono. Ricordati di me. Allora, vedete la paradossale giustizia di Dio. Gesù gli dice: oggi tu con me, oggi tu sei con me. Sei con me dove? Sulla croce. Ma io sono con te sulla tua croce, che tu ti meriti per i tuoi peccati, espiazione vicaria, aperta parentesi, last but not least, è giovedì sera, facciamo l'ora santa. Gesù è stato in Getsemani, cioè schiacciato dalla lontananza di Dio, dai nostri peccati, perché noi non fossimo schiacciati dai nostri. È finito Lui in quell'abisso dove dovevamo andare noi. Ha patito Lui, non solo in mio favore, al posto mio. Espiazione vicaria. Facciamo la loro santa. Ho atteso con passione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Salva mio Dio, l'acqua mi giunge alla gola, eccetera, eccetera. E allora vedete, questa è la giustizia di Dio come si è manifestata. Colui che non aveva conosciuto il peccato, Dio la trattò da peccato in nostro favore, perché noi peccatori fossimo trattati da figli. E allora contempliamo questo paradosso della giustizia e della misericordia di Dio. Chiediamo di credere in questo, perché è talmente lontano dal nostro modo di pensare. E allora, se lo crediamo davvero, anche noi potremo fare tutte queste cose insensate che il Signore ci ha detto in questa pagina del Vangelo.